buondibattaste.it. Ormai le edicole sono spacciate, lo sappiamo da tempo, ci viene ripetuto da tutte le direzioni, ma ogni tanto c'è ancora qualcuno che vuole scommettere sulle edicole. Mi ricordo una dichiarazione di pochissimo tempo fa di Leo Ortolani che fra pochi mesi arriverà in edicola con Star Rats in versione miniserie. Vi abbiamo presentato la settimana scorsa con le copertine, le prime informazioni. Star Rats in edicola è un po' un ritorno alle origini per Leo Ortolani, che è un autore nato e diventato popolare in edicola con Ratman. Negli ultimi anni con Feltrinelli Comics e Bau Publishing si è spostato un po' di più sulla libreria, perché è lì che il fumetto funziona, la libreria di varia con le graphic novel o le fumetterie, ma Leo Ortolani ha detto no, io però voglio continuare a scommettere un po' anche sulle edicole, non mi sento di abbandonarle ancora, mi sentirei di tradire dove sono nato. Ecco, in questo scenario in cui quotidianamente chiudono delle edicole e ce ne dispiacciamo noi lettori di fumetti, Bugs Comics ha fatto una scommessa, ha scommesso un paio di mesi fa con una nuova testata da edicola, con un lancio nelle edicole, con una promozione sui social invitando i lettori ad andarla a comprare in edicola, e questa serie è Samuel Stern. Samuel Stern è un indagatore dell'incubo, così potremmo chiamarlo. È impossibile non fare dei paragoni con Dylan Dog, un po' per il tipo di personaggio che è, un po' per il formato che è bonellide, spudoratamente, ma è un formato che in Italia va tanto da decenni, perché visto che già la scommessa è sull'edicola, non proponiamo altri virtuosismi di formato, stiamo sul sicuro, perché oggi, poi in realtà sicuro fino a un certo punto, perché appunto ho introdotto questa video recensione dicendo che il mercato delle edicole non se la passa tanto bene, lo sappiamo. Samuel Stern è una scommessa editoriale che va un po' a ripescare ciò che all'italiano, al lettore anche casuale, quello che compra il fumetto in edicola per leggerlo in treno, il fumetto da barbiere, come si diceva una volta. Ecco, Samuel Stern è un nuovo Dylan Dog, molti lo hanno definito così, è giusto definirlo così? Vedremo. Intanto è un personaggio che affronta l'oscurità, affronta dei demoni, e questo è pericoloso, perché appunto c'è già un predecessore che continua a vivere benissimo in edicola, anzi viene rinnovato recentemente, ha avuto un discreto restyling, quindi è pronto a infondere nuova linfa alla sua serie mensile e alle testate parallele. Quindi mettere in edicola un nuovo personaggio con un numero uno che nel Regno Unito, tra l'altro, indaga su dei demoni, potrebbe essere a rischio, quasi plagio. Così non è, per fortuna, perché non è un detective, Samuel Stern, il protagonista di questa serie, ma è un esorcista. Un esorcista, e quindi già definiamo meglio l'ambito, lo definiamo meglio, ma rischiamo, a mio parere, di restringere molto il campo, perché Dylan Dog è un indagatore dell'incubo che ha iniziato con gli zombie, però poi nei 400 numeri e passa, perché sono anche tutti gli albi fuori serie. Insomma, tutte le avventure che ha vissuto, ha incontrato un po' demoni di tutti i tipi. Ecco, l'esorcismo è un filone un po' più specifico. Al cinema lo abbiamo visto sviscerato in grandi opere, penso si inizia con L'esorcista di Friedkin, si continua con i recenti Conjuring di James Wan, però sono film, è qualcosa che arriva al cinema una volta ogni tot anni. Cosa succede con una serie mensile, tra l'altro? Il primo episodio, il nuovo incubo, mi ha ricordato molto L'esorcista di Friedkin, forse è un omaggio / seguiamo quella strada voluto perché si percorre qualcosa che il pubblico conosce. Quindi Samuel Stern dovrà liberare una bambina impossessata da un demone per motivi che poi si scopriranno nel corso della storia, però la struttura è simile a quella dell'esorcista di Friedkin per certi versi. Quello che mi è piaciuto è che Samuel Stern, o meglio i suoi autori, non hanno fretta. Sia nel primo numero, il nuovo incubo, che nel secondo, il Mausoleo Nero, gli autori si prendono tutto il tempo per costruire l'universo narrativo di quella storia. Ci mettono 15-20 tavole a presentare tutti i comprimari dell'episodio e poi fanno entrare in scena il protagonista, l'esorcista. E questo è buono. È una formula, a mio parere, rubata in modo molto saggio dai procedurali televisivi. Mi viene in mente, per esempio, Dr. House. Nel prologo, prima della sigla, vediamo la situazione che introduce il paziente che avrà un male stranissimo. E col tempo, nelle stagioni, gli autori si sono divertiti sempre di più a giocare in questo prologo nel disattendere le aspettative del pubblico. Nelle prime 3-4 pagine lo spettatore, in questo caso il lettore, si immagina che il malato, in questo caso l'impossessato, sia qualcuno. In realtà no, c'è sempre una disattesa, è come un giallo, c'è una falsa pista, si gioca col lettore, questo è interessante. Poi inizia l'indagine viene portata avanti da Samuel Stern da solo, non ha una spalla fissa, ha dei comprimari che però non capiamo ancora bene, con solo due numeri sotto mano, quanto siano personaggi fissi, regolari, quanti magari... Cioè non è Groucho di Dylan Dog, però magari si vedranno, non si vedranno, chi lo sa. C'è un prete che lo accompagna in queste due avventure. Vi dirò, io avevo pensato che fosse lo stesso. Mi ero distratto sul nome, il nome non è lo stesso, quindi non è lo stesso, ma la caratterizzazione è così flebile che sarebbe forse stato meglio avere lo stesso sacerdote. Boh, cioè essendo un discorso di esorcismi, la chiesa, la religione è un elemento evidentemente ricorrente. In queste prime due avventure ci sono due preti diversi che lo accompagnano, ma non sono poi così diversi. Forse sarebbe stato saggio affiancare a Samuel Stern un comprimario, una spalla con cui costruire un legame. Boh, vedremo dove si andrà. Non ci sono altre presenze imponenti. C'è Penny, che è la proprietaria di una carrozzeria dove Samuel Stern ogni tanto va un po' a sferragliare fra i motori, ad aggiustare, a riparare candele, perché lo sfoga dopo un po' di lavori coi demoni, è meglio rilassarsi in mezzo alle macchine. È interessante il fatto che questa Penny abbia una relazione con una ragazza, che si capisce che magari sul lungo termine ci saranno dei rapporti umani sviluppati. Samuel Stern stesso sappiamo avere una figlia che in qualche modo, chissà, c'entra con tutte queste faccende demoniache, lo scopriremo in futuro, quindi ci sono dei semini gettati per il futuro. Però ecco, appunto, non è ancora ben chiaro come sarà composto questo cast, quali saranno i pesi, gli equilibri che avranno nella scorsa della serie. Per forza, siamo al numero 2, nel caso, e glielo auguriamo, che questa serie abbia una lunga vita, più avanti magari capiremo meglio l'economia generale. Per questi primi due numeri posso solo dire che ci sono due preti abbastanza simili, e ho scoperto a posteriori, andando a rivedere il primo numero, ma non si chiamano allo stesso modo. Quindi sono personaggi così vicini che o li si caratterizza in modo diverso, o chissà, si poteva cogliere l'occasione per dare una spalla fissa, come da tradizione bonellide. Le indagini proseguono in modo interessante, le indagini proseguono in modo ben costruito, non ci sono particolari guizzi memorabili, però c'è una costruzione, sia nel primo episodio che in questo secondo, di tutto ciò che ci sta attorno. Questo l'ho apprezzato. Siamo a Edimburgo, siamo in Irlanda, Samuel Stern viene chiamato il Rosso per la sua capigliatura tradizionale irlandese. L'ambientazione è interessante, però anche qui gli esorcismi sono un settore abbastanza ristretto. Vedremo 9.000 esorcismi tutti a Edimburgo? Samuel Stern viaggerà un po' di più? Vedremo. Il primo episodio ha un'ambientazione un po' più familiare. Questo secondo, il Mausoleo Nero, va a rimuovere un po' la terra di un cimitero di Edimburgo e ha una risoluzione un po' più spettacolare, ma stiamo a vedere dove andrà a parare questo Samuel Stern, perché questi primi due albi sono delle letture piacevoli, non sbalorditive, però si fanno leggere. C'è da dire che arrivano in un contesto editoriale fumettistico in cui sanno di già visto, non troppo, perché comunque si distanzia, come vi dicevo all'inizio, c'è questo spauracchio di Dylan Dog che incombe. Fino a un certo punto sono stati bravi a costruire qualcosa di differente, ma bisogna, a mio parere, smuovere le acque, vedere dove andrà, perché le premesse mi fanno temere che alla lunga potrebbe stancare. Tutto sta nella bravura degli sceneggiatori a regalarci nei prossimi numeri delle storie stupefacenti che mi smentiranno. Voglio essere smentito. Diamo una possibilità a Samuel Stern. I disegni mi sono piaciuti. Nel primo numero sono opera di Luigi Formisano, in questo secondo Luca Lamberti ha disegnato le tavole. Hanno uno stile abbastanza simile, c'è un'idea grafica che collega questi due albi. Vediamo se sarà portata avanti una maggiore omogeneità o se spazierà un po' di più, come succede oggi negli albi Bonellidi. Il look è, sì, scusate se abuso di questa parola, è bonellide, quindi è realistico, c'è un disegno realistico italiano, per avere dei metri di paragone, ma con delle influenze che arrivano da fuori. Ci sono dei tocchi di fumetto americano, anche un po' manga, gli occhi sono un po' più grandi, non immaginatevi gli occhioni kawaii di Sailor Moon, però devo dire che mi ha ricordato lo stile generale di questa serie, in questi primi due album, un po' il tratto di Terry Dodson, con questi occhi realistico ma un po' più espressivo, si prende qualcosa del cartunesco del manga per dare dei volti più espressivi ai personaggi, rimanendo comunque in un contesto da mondo di tutti i giorni, quindi non ci sono salami che escono dai pavimenti, per intendersi. Una scommessa editoriale interessante, va seguita per vedere dove va. Ho un po' di timori sulla lunga distanza, però questi primi due numeri si fanno leggere. Samuel Stern in edicola, portato da Bugs Comics.